Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ed eccoci tornati alla base dopo insomma l'esterna della scorsa settimana a Belluno. Oggi torniamo in studio qui a Milano. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
E eccoti qui, Ivana in studio nella fase diciamo di scarico pre-maratona, no? Come si dice?
Sì, infatti comincia a salire la tensione. Adesso sì, faccio qualche richiamo, ma ormai diciamo che quello che ho fatto è fatto.
La tua maratona preferita a Berlino domenica prossima.
Sì.
Non ne vuoi parlare per scaramanzia?
Non ne voglio parlare, infatti.
Non ne parliamo. Però parlando di gare, insomma, rimanete all'ascolto perché alla fine del programma ci sarà la possibilità di aggiudicarsi un pettorale per una mezza maratona di cui parleremo appunto in seguito. E citando la mezza maratona, siamo contenti di ritrovare l'argento europeo di mezza maratona, appunto, Pietro Riva. Ciao Pietro.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
Come stai Pietro?
No, molto bene, pronto per i prossimi obiettivi.
Il primo, dobbiamo dire, è che sei a pochi minuti dal via della mezza maratona di Udine. Che gara ti aspetti oggi?
Mi aspetto una buona gara e insomma spero di correre, non penso di correre il mio personale,
che ricordiamolo
però,
ricordiamolo che è un personale di 59,41 secondi, vuol dire sì. 2,49 al chilometro. Giusto. Per i comuni mortali è una cosa impensabile.
Esatto, anche per me, quindi esatto. Un po' vista della domenica.
Sì, insomma non penso appunto, come sapete ben voi anche maratoneti, che non c'è il massimo della freschezza, però sarà un test probante lo stesso.
Come ti sei preparato per insomma per queste gare insomma autunnali, soprattutto per questa gara? Immagino tu sia andato in altura magari.
Sì, sono stato a Livigno da metà luglio fino alla fine di agosto, quindi fino a 3 settimane fa circa. Ho fatto due gare dopo, quando sono sceso, una è andata molto bene, l'altra un po' meno, ma insomma ci sta anche sbagliare gara ogni tanto.
E quella molto bene in Sicilia, raccontacela.
Sì, esatto, era una gara a Trapani, una classica, si chiama Volata Napoli-Mocarta, percorso un po' duro, ma ho vinto, quindi insomma molto bene, c'era qualche avversario africano, ma devo dire che mi sentivo molto bene. Quella di Praga un po' meno, ho sbagliato la tattica iniziale partendo un po' forte, ho pagato nel finale, ma insomma un'esperienza, anche lì c'era un parterre più qualificato in realtà. Di quello della gara in Sicilia.
Tornando un po' alla preparazione, no? Hai detto che appunto sei stato in Livigno, a Livigno, tra l'altro siamo stati insieme, cioè anch'io sono stata una settimana, poco, però insomma è sempre bello, no? Correre lì, correre in altura all'inizio è molto difficile, però poi dopo si corre bene, cioè io mi sono ritrovata, ho detto cavolo, ma che bello correre in montagna.
C'era fresco poi, insomma.
Poi c'era fresco rispetto poi a Milano che c'erano 34 gradi, così, però a parte i primi giorni, poi dopo è bellissimo.
No, infatti la cosa migliore è sicuramente la temperatura, mentre la respirazione soffre sempre un po' questa pressione diversa che ha l'aria, quindi insomma si fa fatica all'inizio, però ci si adatta. Io devo dire che sono molto fortunato perché potendo fare più periodi in quota l'anno, questa cosa pian piano la soffro sempre un po' di meno. Ovviamente non arriverò mai a correre come corro a casa in pianura, ma insomma devo dire che capisco chi purtroppo per lavoro comunque fa altro giustamente nella vita, sì, e può fare meno diciamo così esperienze in quota. Capisco le difficoltà iniziali perché mi ci ritrovo anche io qualche anno fa facevo una fatica bestiale. Però sì, i panorami sono fantastici, l'ambiente è perfetto, ideale per correre, quindi insomma consiglio un po' a tutti di provare un periodo in quota ogni tanto, magari quando si hanno le ferie o quando si può, insomma, lo consiglio a tutti i podisti.
Uniamo vacanza e sport, no Ivana? Tu ti sei divertito un sacco di Livigno.
Bellissimo. Ma molto la vacanza sportiva ultimamente, comunque.
Bellissimo, bellissimo.
Ti faccio fare un passo indietro, hai parlato prima, hai citato la volata Napoli-Mocarta, ricordiamo 26ª edizione, è una gara che ami particolarmente quella, no? Sei arrivato nell'ultima edizione secondo, finalmente ti sei portato a casa il primo posto.
Sì, ci tenevo molto, sono anche molto amico dell'organizzazione, ci ho legato tanto, la Sicilia è un posto bellissimo, quindi appena ci sono delle gare in Sicilia lo vado a fare molto volentieri, che sia appunto la Napoli-Mocarta o il Giro di Castelbuono o il Trofeo Sant'Agata. Ma devo dire che fortunatamente quest'anno rispetto alle edizioni precedenti sono arrivato in condizioni migliori e ho avuto la fortuna di vincere.
Parlando invece di gare in pista, no? Ci hai fatto comunque emozionare con la medaglia d'argento agli europei a Roma.
La mezza maratona. Sì.
Nella mezza maratona.
Sì, non era il finale in pista, diciamo, è stato emozionante. Mi pento ancora un po' di quel gesto che mi è venuto nella, diciamo così,
la parte finale.
Poca del momento e nella poca lucidità del momento. però sì, è un bellissimo ricordo. E io non ho abbandonato la pista per la strada in generale, quindi continuerò a correre i 5.000 e 10.000 metri. Quest'anno tra l'altro ho fatto il mio miglior tempo nei 5.000 metri, però sì, questo momento il focus è sulla strada, ma la pista ha sempre il suo fascino.
Ecco Pietro, visto che l'hai citato tu, quel gesto, scusami se ti riporto lì, la mia curiosità è cosa ti ha detto Stefano Baldini, il tuo allenatore?
Ma sì, ha detto che ho sbagliato, sicuramente è stato un gesto, diciamo così, anche un po' idiota, non mi vergogno a dirlo, però ripeto, chi mi conosce sa che A, non l'ho fatto con cattiveria, sì. Adesso capisco veramente magari qualche calciatore che fa un brutto fallo, okay, un brutto sì. gesto, perché l'agonismo è una cosa che in certi momenti, l'agonismo, la poca lucidità sono cose che purtroppo ogni tanto ti fanno fare delle stupidaggini e quel momento lì il tedesco, forse anche inavvertitamente, mi aveva un po' leggermente allargato. Non sto cercando giustificazioni, sì, ci sì, mancherebbe, sì, sto solo dando il mio punto di vista. Quella cosa mi aveva dato fastidio e l'ho tradotta in quel gesto lì e ho sbagliato.
Sì, poi ti annebbia, cioè alla fine di una gara appunto sì. hai magari anche un po' annebbiato, insomma.
Alcune... Sì, no, nel senso pensi è nella vero, tua testa, cioè, sì, vabbè, succede. Magari una cosa ti dà un po' fastidio, no? Perché stai passando questo...
Sì, sì.
Si sta allargando, comunque ripeto, ho sbagliato, non devo farlo.
Sì, anche Ivana quando corriamo insieme non mi fa mai passare, vero che
sicuro guarda.
No, invece grande. Parlando di cose positive, Pietro, la medaglia d'argento all'Europeo di Roma ti ha in qualche modo aumentato la fame di fare meglio, di migliorarti?
Sì, quello e insieme il fatto che sono stato l'unica medaglia europea che non ha partecipato alle Olimpiadi.
Infatti, quindi ti volevo portare.
Sono stato un po'... Allora, vabbè, di base non sono stato abbastanza veloce sui 10.000 metri. Devo anche dire, non per giustificazione, ma perché è oggettivamente vero, il fatto che qualificarsi sui 10.000 metri è la cosa più difficile che c'è alle Olimpiadi, perché...
I minimi richiesti erano belli
con meno posti, al di là del minimo, che è 10 secondi sotto il record italiano di Yeman, quindi... tecnicamente non basterebbe il record italiano per partecipare, diciamo che il fatto che ci siano 27 posti contro per esempio i 48 dei 1500 chiude molto questa cosa qua, in più 10 posti di quei 27 vengono assegnati dalla corsa campestre, che è un po' territorio molto 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 africano, sì. Quindi sì. diciamo che i pochi europei che c'erano erano tutti di altissimo livello, vedi Jimmy Gresset che comunque ha i record europei su strada e in quella gara lì arriva 14esimo, o 13esimo, mi ricordo bene. Insomma, quindi diciamo che questa cosa qui delle Olimpiadi ha maturato un po' la mia scelta di provare una maratona, perché purtroppo lo spazio nei 10.000 io non riuscirò mai ad avere, non riuscirò a correre tempi da 27 bassissimo, e quindi credo, ma oggi sono oggettivo, quindi credo di potermi esprimere bene su strada dove è oggettivamente più facile qualificarsi. Facile non vuol dire facile.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, certo.
Però quanto meno c'è l'opportunità, diciamo così. No?
Esatto, esatto.
Quindi hai parlato di maratona, allora si può svelare insomma cosa stai preparando?
Sì, io mi esordirò a Valencia, primo di dicembre, bello. Quindi è una maratona molto veloce.
Molto bella.
È stata una scelta, sì, io magari avrei preferito un esordio diverso, okay. però la scelta, ma tipo un Amsterdam Francoforte, cioè all'estero, però è una maratona in cui non sei coccolato. Allora, Valencia è la maratona in cui sei più coccolato, no?
Okay.
Quindi gruppi enormi, non stai mai da solo, percorso perfetto dall'inizio alla fine, perfetto significa... curve ridotte al minimo, asfalto bellissimo, tutto piatto, condizioni climatiche anche molto buone, mentre se vai ad Amsterdam magari puoi beccare la giornata ventosa, sì. Il percorso non è studiato per essere una pista d'automobilismo, quindi puoi avere qualche salita, discesina, pezzo in porfido, cosa. E
quindi ti piace metterti in gioco come si deve, diciamo così.
Sì, cioè, sì,
non ti
sì,
piace
sì,
la,
diciamo
la scorciatoia.
La prima avrei voluto farla magari un po' così, però insomma la scelta è ricaduta su quello, l'opportunità si è creata su quello, quindi correrò a Valencia. Quindi adesso sono in periodo, ho fatto il mio primo lungo da 35 km.
Com'è andato?
E... No, bene, mi trovo abbastanza bene su quegli allenamenti, devo dire. Diciamo che la cosa che trovo più difficile a maratona è che il giorno di scarico magari è 20 km al mattino e 10 al pomeriggio.
Quindi fai una media di quanti chilometri a settimana? Così faccio il confronto.
Ma allora, diciamo che adesso ho fatto delle settimane a 180. Diciamo che se non avessi avuto ad esempio la gara di Praga in mezzo, avrei toccato in quella settimana in cui ho fatto anche il lungo, secondo me i 200. Poi è chiaro che avendo una gara giorno prima, giorno dopo, sono molto scarichi di chilometri. Cioè magari il giorno prima ne fai solo 8, il giorno dopo ne fai 15, non ne fai chissà quanti. Quindi certo. Diciamo che 180 per ora però sono 180 o delle volte 170 che mentono un po'. Comunque diciamo che mediamente sì, diciamo un 180, adesso toccherò i 200 penso.
E poi comunque mancano ancora 2 mesi, quindi insomma
sì,
non
diciamo
è ancora tanto, cioè nel senso esatto. Che non è proprio...
A questo esatto. Punto non vediamo l'ora di vederti all'esordio in maratona, ci toccherà sì. Risentirci da qua a fine anno.
Insomma. Assolutamente.
Sì, dai, volentieri.
Diamoci questo appuntamento. Invece dopo la gara di Udine di oggi, come proseguirà in chiusura insomma la tua stagione? Prima
adesso avrò i campionati italiani di Arezzo,
okay.
Quindi il 6 di ottobre, dopodiché una mezza da definire se sarà appunto quella di Valencia oppure i campionati italiani,
okay.
E poi appunto la maratona, ci sono troppi appuntamenti in mezzo, qualcuno sì giustamente per tenere anche il feeling con la gara, ma diciamo che ovviamente la preparazione maratona implica un lavoro grosso.
Mi viene una battuta da farti in chiusura. Hai visto l'esordio di maratona di Ingebrigtsen?
Mezza maratona.
Scusa.
Mi rincuora perché mi rincuora perché sai, lui è una qualità più grande che ha, che quasi mai sbaglia gara. Cioè adesso poi la gente magari dice non ho vinto le Olimpiadi, va bene, grazie, è arrivato quarto facendo 3:28, non è che abbia ciccato.
Sì.
E questa cosa qui, per esempio, io magari ero un po' giù di morale dopo la mia gara, l'ultima dai di Praga, perché non è andata bene nonostante gli allenamenti, e poi vedi che anche un campione così e sbaglia, quindi ragazzi, secondo me non sbaglia poche gare chi non le fa.
È vero, hai ragione.
Nel senso che più gareggi più ci sta il fatto di poter sbagliare, non è umano, cioè già lui è poco umano,
sì, infatti
ne sbaglia pochissime, le sbaglia proprio, però insomma.
Infatti quando sbaglia qualcosa è una notizia, diciamo così, no?
Per questo. È una notizia, poi se guardi l'ho sbagliato vuol dire fare 3 minuti e 28, 6.500.
Non ne faccio mai gli errori così io.
No, infatti, ma neanch'io.
Allora Pietro, che dire, noi continuiamo a seguirti, intanto in bocca al lupo anche insomma per la gara di oggi a Udine.
Grazie mille, spero di darvi buone notizie.
A presto, grazie mille.
Grazie.
E allora Ivana, invece in chiusura di trasmissione ci prendiamo un minuto per parlare di qualcosa che ti riguarda, qualcosa di bello che potremo vedere da lunedì, da domani.
Sì, da domani si potrà vedere il documentario e della mia ultima impresa che riguarda l'ultima impresa, quindi insomma, si può dire dove, no? Sopra il video quindi potete vederlo tutti ed è
bellissimo,
molto
noi l'abbiamo visto in anteprima al cinema, devo dire veramente emozionante, al di là che insomma la protagonista sia tu o meno, insomma,
sì,
proprio la storia in sé, la narrazione della tua impresa in Norvegia, ricordo.
Sì, in Norvegia e da Alta Capo Nord, 2 maratone al giorno, ed è proprio un racconto, io pensavo che potesse annoiare, invece appunto a detta un po' delle altre persone non c'è solo non è che corre basta, e quindi c'è dietro una storia, si vedono tante anche scene molto belle, quindi dai,
aspettiamo già il seguito, diciamo così,
dai, ci sarà.
Quindi da domani Prime Video, il titolo non l'abbiamo detto, Ivana?
È vero, ero troppo emozionata. Chasing the Midnight Sun.
Segnatevelo.
Sì.
Da domani. Noi facciamo una breve pausa e torniamo tra pochi secondi con la seconda parte di Personal Best per parlare della Milano 21, una mezza maratona che andrà in scena il prossimo 24 novembre. A tra poco.
Personal Best.
E quindi, seconda parte, per continuare a parlare di corsa, abbiamo appena salutato l'argento europeo Pietro Riva, intervista che potete ritrovare come sempre in podcast, versione podcast che anche oggi conterrà dei contenuti extra, e nella fattispecie sarà con noi la nutrizionista Francesca Drio, pronta a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, e oggi parleremo in particolare di Ironman. Invece ora, come annunciato, parliamo di Milano 21 Follow Your Passion, l'appuntamento che andrà in scena il prossimo 24 novembre. Radio 24 è partner di questo evento che oggi raccontiamo con Andrea Trabuio, direttore generale di MG Sport, che è al telefono con noi. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Silvio e ciao a tutti.
Allora, una mezza maratona che ormai da anni è un appuntamento fisso delle gare autunnali e che richiama sempre migliaia di appassionati. Qual è la particolarità innanzitutto di questa gara, di questo evento, Andrea?
Guarda, io dico che la cosa bella di questo evento è che alla fine della stagione agonistica, per cui tutti quelli che partecipano, diciamo che si giocano l'ultima cartuccia per fare il personal best, anche per richiamarmi al nome del programma.
Sì.
E devo dire che è sempre stata molto apprezzata, ma se voi ricordate questa era la data che in origine era quella della Milano Marathon, no?
Sì.
Per cui la Milano 21 è andata ad occupare questo spazio che in effetti ha sempre avuto un'attenzione. E poi la cosa bella è che è un evento che dal punto di vista tecnico-agonistico ti permette di raggiungere ottimi risultati, perché è un percorso bello, filante, che passa per i luoghi iconici della città e quindi diciamo che è l'ultima cosa che tu puoi fare prima di arrivare a Natale e riempire lo stomaco
di fare una piccola pausa enogastronomica,
diciamo così. No, infatti che tra l'altro io l'ho fatta diverse volte, quindi a me piace particolarmente, no, questa mezza. Appunto, come dicevi tu, la cosa bella è che passa appunto da alcuni luoghi di Milano. C'è qualche cambiamento nel percorso quest'anno o è rimasto invariato dall'anno scorso?
Nella linea di massima direi che il 90% del percorso è lo stesso. Stiamo ragionando sulla partenza, per cui non posso ancora dirvi nulla. Non sta lontana dove siamo partiti, la zona sarà sempre quella del Mico, dove peraltro ci sarà il villaggio nei giorni precedenti la gara, per cui potrebbe esserci qualche variazione. Stiamo costruendo qualcosa di particolare, ma lo annunceremo a brevissimo.
Bene, quindi insomma non vedremo l'ora di scoprire i cambiamenti.
Particolari. Tanto noi insomma da questi microfoni parliamo tutta Italia, stiamo parlando di un evento che si svolgerà appunto come detto a Milano, ma sappiamo che queste gare sono anche un pretesto insomma per viaggiare magari tra amici, tra appassionati di corsa, no Andrea?
Ma guarda, lo scorso anno abbiamo avuto il più del 25% di runner che sono venuti all'estero. L'obiettivo naturalmente è da una parte di aumentare i numeri dei partecipanti. Ambiziosamente ci siamo fissati un obiettivo di 10.000 iscritti tra la mezza e la 10 chilometri, ma aumentare anche la partecipazione di atleti che vengono da fuori dai confini nazionali. Noi stiamo mettendoci il nostro, stiamo facendo di tutto e tra l'altro nei prossimi giorni presenteremo anche la nuova maglia dell'evento, che sarà veramente una cosa molto molto bella.
Ecco Andrea, domenica scorsa si è corsa invece anche un'altra vostra gara del calendario Follow Your Passion, la Monza 21. Visto che ho qui insomma Ivana, quali sono i numeri delle donne alle vostre gare? C'è un aumento del numero delle partecipanti? Tempo fa abbiamo fatto una puntata dedicata a donne in corsa.
Sì.
Ma sai, io vedo che comunque le donne sono sempre di più sul campo di gara rispetto al passato. Non abbiamo ancora raggiunto le percentuali che ci sono in altri paesi, ma devo dire che la percentuale aumenta al ridursi della distanza. Ora Ivana è atipica perché lei fa delle distanze moltiplicate più volte, però io vedo che se su una mezza maratona possiamo arrivare ad avere più del 30%, sulle gare su distanze inferiori, faccio l'esempio per esempio della gara che abbiamo fatto a Linate il giugno scorso, in notturna sulla Bissaro da Porto, le donne erano più del 40%, e questo è un dato importante in crescita.
Poi comunque guardate che stanno andando anche tantissime donne sulle lunghe distanze, tantissime, cioè oltre la maratona, quindi dai, si sta incrementando questa cosa.
I numeri sono in aumento, esatto, tu sei un bellissimo esempio, tu sei estrema, diciamo così, però voglio dire sei anche una fonte di ispirazione per le donne che vogliono, non solo donne, che vogliono affrontare distanze che sono oltre quelle classiche.
Andrea, una battuta finale, una novità dallo scorso anno nel vostro calendario è The Loop, una gara staffetta pensata per l'azienda, no? Molto divertente, 20 km da dividere in 4, quindi 5 km a testa, raccontaci un po'.
Sì, questo nasce dall'idea che sempre più le aziende investono nel well-being aziendale, per cui anche i dipendenti di un'azienda che fanno attività devono avere una possibilità di ritrovarsi e stare insieme. Quindi abbiamo creato The Loop, che è una staffetta su a distanza di 5 km. In realtà il percorso è di 2,5 e ogni frazionista deve compierlo due volte. Okay. Il punto di partenza, arrivo e di passaggio del testimone è sullo stesso luogo, e quindi un modo per stare insieme, fare il tifo con gli altri e vuole essere il più inclusivo possibile, e questo è il motivo per il quale il percorso è anche di una distanza accessibile a tutti. Mm-hmm. Diciamo che questo non è un evento per runner evoluti come può essere Ivana, che fa distanze lunghe. Qui è proprio anche per chi non ha mai corso.
È inclusivo, è diciamo, come evento.
Assolutamente.
Sì.
L'idea è proprio questa: portare la gente dalla scrivania a correre qualcosa che poi possa essere l'inizio di qualcosa di importante.
E ogni squadra da quanti componenti è formata, Andrea?
sono quattro colleghi della stessa azienda. Quindi l'azienda scrive le squadre ed è un modo per stare insieme e condividere un'esperienza.
Noi come gruppo 24 ore lo scorso anno abbiamo partecipato, ci siamo divertiti molto, cioè, si crea un po' questa sfida tra all'interno dell'azienda e tra azienda e azienda anche, no Andrea?
Ma questa è un po' la sfida, no? Perché ripeto, all'interno della stessa azienda anche tra diverse aree, tra diverse divisioni, ma poi è un modo per, diciamo, per l'azienda di sfidarsi non solo a livello di business ma anche a livello sportivo. E poi è un modo per fare networking, trovarsi insieme, condividere opinioni in un momento di svago, quindi non essere sempre concentrati sul business.
Si forma proprio il team.
Allora, e chiudiamo invece questa chiacchierata, come promesso, con una domanda per i nostri ascoltatori, Ivana.
Allora, abbiamo parlato di mezza maratona, per cui qual è la distanza su cui si corre una mezza maratona? Quanto misura una mezza maratona?
Domanda facilissima, scriveteci la risposta alla mail. Tu la sai, però tu sai di non vale. Se vuoi scrivi, vinci anche tu un pettorale, però scriveteci la risposta alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212. I primi tre ascoltatori che risponderanno correttamente si aggiudicheranno un pettorale, appunto, per partecipare alla prossima Milano 21 Follow Your Passion, la mezza maratona autunnale che andrà in scena, come abbiamo detto, a Milano domenica 24 novembre. In bocca al lupo a tutti, ci saranno comunque altre opportunità nelle prossime puntate di Personal Best, per cui continuate a scriverci, scriveteci anche, e voi che ci ascoltate in podcast c'è una possibilità, insomma, un po' per tutti. Grazie tanto Andrea Trabuio, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Personal Best Extra.
E allora, come dice la sigla, breve contenuto extra per la versione podcast del programma che utilizziamo oggi per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. Oggi la domanda per la nutrizionista Francesca De Rio, che è al telefono con noi. Ciao Francesca.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buongiorno a tutti.
Ivana.
Buongiorno, sono Mauro, ho 49 anni e vi scrivo da Macerata. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, quindi grazie.
Grazie.
Vi seguo sempre con curiosità. Ho una domanda per la vostra nutrizionista. Dopo anni di corsa, negli ultimi tempi mi sono spostato sul triathlon. Sarà contento Fabio. L'ambizione per il 2025 è quella di fare il mio primo Ironman. Partendo dall'alimentazione, devo cambiare qualcosa rispetto a prima, immagino, no? Magari seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati o viceversa? Devo integrare qualcosa in particolare? Grazie.
Ah, poi tra l'altro una domanda anche per il coach, ma che teniamo per la prossima volta, almeno è contento.
Perfetto.
Anche lui. Francesca.
Allora, prima di tutto complimenti per, insomma, l'obiettivo che sicuramente è molto ambizioso, quindi l'Ironman non è proprio da tutti. Allora, vabbè, non mi è chiaro che tipo di gare o di distanze tu abbia fatto, quindi chiaramente sappiamo benissimo che quando si parla di triathlon possiamo parlare di triathlon distanze, diciamo, più brevi come lo sprint o l'olimpico, e poi le distanze che sono considerate quelle più lunghe, che sono il mezzo Ironman 70.3. e il full Ironman. Quindi chiaramente diciamo che se stai passando da una distanza corta come può essere uno sprint, un olimpico, a una distanza lunga come l'Ironman, ci sarà anche di mezzo un mezzo Ironman, oppure se hai già fatto il mezzo Ironman. Però è chiaro che con l'Ironman cambia tutto, nel senso che sicuramente, io dico sempre, un altro sport.
Sì.
Ora, non ci sono diete particolari da seguire, anzi una dieta a basso contenuto di carboidrati in realtà è sconsigliata, perché noi abbiamo bisogno dei carboidrati che sono la nostra fonte principale di energia. È sicuramente importante allenarsi alla resistenza. Io non so se tu, arrivando dalla corsa, abbia già fatto magari qualche maratona, però è chiaro che l'allenamento a digiuno è quello che ci aiuta come dire, abituare i nostri muscoli a utilizzare, a resistere, no? Quindi a, come dire, a risparmiare un po' gli zuccheri e a utilizzare invece i lipidi.
Sì.
Però questo non significa che dobbiamo sempre fare un'alimentazione a basso contenuto di carboidrati, ma significa semplicemente alimentarsi in maniera adeguata al tipo di allenamento che facciamo. Quindi anche l'allenamento ora non c'è Fabio a rispondere, però magari ne parlerà lui, l'allenamento che si fa a digiuno deve avere anche una determinata intensità, quindi comunque un allenamento diverso dagli altri, il suo obiettivo è proprio quello di allenare la resistenza. Quello che in breve mi sento invece di consigliare caldamente è di studiare proprio l'integrazione durante una gara come l'Ironman e abituarsi alla digestione dei carboidrati durante l'allenamento e quindi poi durante la gara. E questo è fondamentale, quindi l'allenamento non è solo appunto allenare i propri muscoli, ma come abbiamo spesso detto allenare il proprio intestino a digerire queste quantità di carboidrati che durante un Ironman diventano elevate, no? Quindi se noi facciamo un'attività che dura un'ora, due ore, tre ore, possiamo anche permetterci di assumere diciamo 30, 40, diciamo 60 grammi massimo di carboidrati, ma se vogliamo fare un Ironman possiamo andare oltre questo 60 grammi che è un po' considerato il limite di carboidrati che il nostro intestino è in grado di assimilare in un'ora, fino ad arrivare a 90, ma adesso insomma soprattutto nel ciclismo si parla di quantità superiori ai 100 grammi di carboidrati per ora, e per arrivare a digerire queste quantità ci vuole allenamento. E cosa significa allenamento? Allenamento significa provare partendo per gradi, quindi partendo da una quantità minima fino a aumentare secondo quella che è la nostra possibilità, quindi evidentemente non tutti sono in grado di assimilare 100-120 grammi di carboidrati all'ora, quindi il rischio chiaramente è quello di avere disturbi intestinali. Però più poi dura questa attività, nel senso che l'Ironman dura diverse ore, quindi come dire, anche l'intestino si stanca, non è solo una questione di quantità per ora. È chiaro che magari io provo a fare una, diciamo, un allenamento in cui di tre ore ingerisco 90 grammi di carboidrati all'ora, però se devo stare in ballo 10, 11, 12 ore, ora non so che tipo di tempi si sia dato il nostro ascoltatore, però chiaramente questo cambia tutto, perché il rischio di avere poi dei disturbi gastrointestinali aumenta. Però siccome l'argomento è complesso, forse vale la pena magari anche chiedere una consulenza con un nutrizionista per avere dei consigli più specifici e più personalizzati.
Anche perché cambiano anche i volumi, insomma, la quantità di allenamento che facciamo, per cui ci alleneremo immagino anche durante il percorso, il nostro cammino diciamo così ideale verso questo Ironman, anche a mangiare in modo diverso.
Sì, esattamente, poi comunque anche durante la preparazione c'è un tema anche di numero di allenamenti al giorno, quindi ci si allena più di una volta al giorno, si fanno gli allenamenti doppi, i combinati molto lunghi, quindi insomma tutto deve essere come dire programmato in maniera precisa.
Grazie mille Francesca, a presto.
Grazie a voi e grazie al nostro ascoltatore per la domanda. Buona domenica.
Noi su questo chiudiamo la puntata di oggi. Domenica prossima sarà la volta del nostro appuntamento mensile con la nostra puntata domande e risposte, quindi scriveteci le vostre domande per il coach Fabio Vedana e la nutrizionista Francesca De Rio. Grazie intanto ad Anna Riva Regia, grazie a voi per l'ascolto, buona giornata a tutti e buone corse.
Buona giornata.